L'abbiamo già provato anche altre volte, questo metodo di far parlare i testi non soltanto spiegando i testi, cioè questa maniera tipicamente esegetica, no? Che prende il testo e dice quella parola lì vuol dire, quindi Gesù voleva dire, no? E noi abbiamo provato, insieme a questo, che evidentemente è un metodo di base, riferirsi al testo è fondamentale, ma abbiamo provato molte volte a far parlare i testi provando a reagire sui testi, a dire delle cose che i testi suscitano in noi, perché questi testi, il Vangelo di stasera per esempio è evidente, è fatto di alcune frasi, non è un discorso sensato, compiuto, che ha un inizio e una fine, sono delle battute che Gesù ha fatto e che vengono raccolte poi così, diciamo un po' a caso, soprattutto dal testo biblico, dal testo liturgico a caso, si taglia via un pezzo del Vangelo e sono delle frasi un po' sconnesse. Però appunto è chiaro che dietro a queste frasi, dietro a questi detti di Gesù, c'erano evidentemente dei fatti. Cioè, le frasi non nascono così, nascono per interpretare una storia, per valutare una storia. Quindi dietro a queste frasi c'erano certamente dei fatti, delle persone, delle situazioni e anche delle discussioni. In genere si parla per spiegare, per intendersi, perché non si è ovviamente subito in evidente accordo, si parla per quello. Quindi Gesù un sacco di volte, quello che viene riportato dal Vangelo, dice queste cose perché stava litigando con qualcuno, o perché i discepoli non capivano, o perché lui stesso stava cercando di capire certe cose, no? E quindi, siccome noi questi fatti, queste situazioni, queste persone, queste discussioni, le possiamo solo immaginare, le possiamo, per lo più le possiamo, alcune volte ci viene giustificato perché viene detto così, ma altre volte noi dobbiamo semplicemente immaginarlo. E allora vale anche il principio, secondo me, che per comprendere quelle parole possiamo rischiare anche noi di partire dalle reazioni che suscitano in noi, dalle situazioni che questi fatti ci fanno uscire, ci evocano, no? Cioè, secondo me, siamo troppo passivi di fronte alle scritture. Le prendiamo così, se non capiamo diciamo non capisco. In realtà bisogna reagire. Cioè, se uno ti parla e non capisci, l'unica maniera di cercare di rendere sensate le cose che ti dici è di dire non capisco. Cioè, quello che mi dici mi fa pensare a sta roba, è quella lì che intendevi. Io la intendo così. E allora, proviamo a fare un lavoro di questo tipo con molta, anche noi con molta occasionalità, il Vangelo è a pezzi, anche noi facciamo qualche ragionamento a pezzo, sperando che i ragionamenti entrino come degli aghi a aprire la strada al Vangelo che il testo contiene, no? Prendiamo la prima frase. Allora immaginate che ci sia qui il Signore che dice: non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. E non c'è niente di segreto che non verrà manifestato. Hai presente, no? Soprattutto in una certa mentalità come ci veniva presentato. Cioè, è una cosa molto sgradevole che venga qui uno a dire: potete dire pure tutto quello che avete detto, perché tanto poi si saprà. Si viene a sapere, prima o dopo si viene a sapere. E questo giustamente ci dà fastidio. Ci fa paura in qualche maniera. E vi ricordate l'idea che c'era una volta, e anche da bambini ce l'hanno fatta passare un po', che tanto Dio lì con l'occhio ti vede, non gli scappi. Sei indagato dappertutto, sempre. Sei denudato, smascherato, privato della tua dignità alla fine. Cioè, quando si mette in campo di concentramento, in prigione, uno lo si denuda e lo si osserva quando si vuole, no? E gli si toglie così la dignità, che è il pudore, cioè la libertà che uno ha di manifestarsi come vuole, che ha di manifestarsi effettivamente per ciò che è lui, non per ciò che tu lo squaderni come una cosa. È una specie, questo che prima o dopo si vede a saper tutto, inteso così, è una specie di oscena trasparenza di tutto. Le persone come squartate, senza interiorità, senza difesa, senza volto, senza la fatica la possibilità di essere se stessi. E allora ci veniva da ragazzi, no, almeno a me veniva un sacco di volte e mi viene anche adesso, di tanto che vergogna quando saranno evidenti le mie meschinità a tutti. Anche quelli che mi vogliono bene, mi stimano, vedranno le mie meschinità, che vergogna. No, non vi prende l'idea che il paradiso è una cosa brutta, anche perché se tutti sanno tutto, no. A meno che ci sia qualcuno tra noi che dice no, io posso che tutti sappiano tutto, io reggo, anzi uscirò più bello. No, magari c'è qualcuno. No. Quindi sto reagendo, no, a quella roba lì che dice il Vangelo. Non c'è niente di segreto che non debba essere manifestato. Quindi io credo che non voglia dire queste robe qua, che sono così brutte, che sono così disumane. Questa frase del Vangelo certamente non vuole togliere la fatica e la responsabilità della comunicazione, che noi avvertiamo ad ogni momento, essere uomini e far questa fatica. Cos'è che va tenuto segreto e cos'è che va reso pubblico? E credo che tutti noi facciamo l'esperienza, spesso pecchiamo per eccesso di segretezza, come quando facciamo il muso, come quando vogliamo giocare, come quando vogliamo raggirare, come quando vogliamo colpire in segreto, appunto. E allora quante cose potevo dire, dovevo condividere e me le sono tenute per me. Non ho affrontato la fatica di comunicare, di condividere. Altre volte ho sbagliato in maniera evidente, per eccesso di spudoratezza, per improvvisazione, per istintività, mi sono uscite delle cose stupide, proprio stupide, per me e per gli altri. E tante volte sono stato scioccamente curioso, osceno, hai capito? Ho preteso di sapere, ho preteso di vedere, ho preteso di dire, ho preteso di sparare, appunto, no? E qui sarebbe interessante anche analizzare non soltanto le psicologie, ma anche le culture, anche gli stili familiari, ma anche le culture sociali. Lo scambio sociale ha diversi stili. Per esempio, una volta, appunto, se tu eri un minore, appena parlavi, ti davano lo schiaffo sulla bocca, zitto, non si parla, non si sussube, mai, capito, no? E oggi invece è il contrario, cioè qualsiasi bambinetto, tutte le robe che ha voglia di vomitarti addosso, te le butta addosso, subito. C'è nessun ritegno, capito? E noi gongoliamo, perché sono vivaci, no? Perché viviamo in una cultura che è così, che incita, che manca di pudore, ecco per dirla in una parola, che incita un eccesso di spudoratezza, che subisce la prepotenza di ciò che deve essere manifestato, e non solo a livello di pubblicità, appunto, che ha appunto tutta la logica di uno scambio sociale che è dominato dalla promozione economica del mercato e quindi tutto il gioco dell'immagine in vista di muovere i tuoi desideri in quella direzione. Ma l'economia di mercato e l'economia corrispondente della pubblicità in realtà è anche un fatto spirituale, culturale e spirituale, cioè una maniera di essere, una maniera di vivere, è una maniera di educarci, no? Perché sta sotto una concezione stessa della vita e della comunicazione. E questo spiega non solo appunto la pubblicità, ma in genere la comunicazione che grazie al grande mezzo spettacolare della televisione diventa appunto questa comunicazione teatrale, recitata, declamatoria, esibizionista, il cui modello evidente sono i reality show, no? Uno che arrivasse da un'altra cultura non si rende assolutamente conto come ci possa essere gente che segue quelle robe lì e che le fa. Sono in maniera così evidentemente sciocche, no? Eppure vedete che milioni e milioni di italiani, e in tutto il mondo per la verità dove c'è la televisione, queste cose qui funzionano. ci sbattono in faccia tutti i sentimenti, nella maniera più istintiva, più immediata, tutti gli umori, senza nessuna cura dell'altro, senza nessuna preoccupazione se l'altro diventa più stupido o più intelligente in questa maniera, se diventa soprattutto più buono, più tenero. No, assolutamente. E senza nessuna attenzione che questi sentimenti o umori o considerazioni o cose che uno vede e spara lì vengano umanizzate, cioè elaborate, chiarite nel segreto, assunte nella responsabilità. Questa non è sincerità, questo è uno sfogo irresponsabile, disumano appunto, e mancanza di pudore, che è quella virtù che fa passare nel corpo quelle cose così complicate, così delicate e incerte che sono i sentimenti, e li fa maturare, e li fa uscire quando sono pronti all'incontro. No. Questa mancanza di pudore, per un verso, quindi l'incapacità di maturare dentro la parola, il sentimento, e di farli maturare dentro il corpo, in modo che il corpo sia comunicante nella carità, nella verità, no? Questa mancanza di pudore e di carità, e quindi questa totale assenza del carattere buono della comunicazione, o questa spudoratezza, da cosa viene? Viene da una mancanza di fiducia. Vedete, c'entra la fede anche qui. Una mancanza di fede, una mancanza di fiducia in se stessi. Cioè, ho paura di non potermi esprimere, ho paura che nessuno mi ascolti. Ho paura di non poter dire quello che ho dentro. E allora lo esibisco, lo butto fuori, lo vomito, hai capito? Sbrigativamente lo impongo in questa comunicazione intempestiva e oscena. È tipico, per esempio, il caso dell'arrabbiatura. Cos'è l'arrabbiatura? È una manifestazione oscena dell'impazienza. Vuoi risolvere la cosa in questa maniera sbrigativa. Non la tiro più lunga. Per capirti, per lasciarti spazio, o per capire me stesso, o per trovare una via pacifica. La risolvo, hai capito? Mi arrabbio e ti faccio paura. Ma è lo stesso, in ogni forma di esibizione intempestiva dei propri sentimenti. C'è paura di me, di non essere, come si dice, di non essere capace di esserci. No. E c'è paura di non essere ascoltato, di non essere preso in considerazione, di rimanere isolato. Quindi è la paura in realtà che ci fa fare questo. O mancanza di fede. Vedete come sono vicine le cose umane, le cose divine. È sempre lo stesso obiettivo, imporre all'altro ciò che non si saprebbe sottoporre alla sua libertà, alla sua comprensione. E d'altra parte, non si sa tenere per sé. Perché, direbbe il Vangelo, non si crede che ci sia qualcuno che vede nel segreto e ne tiene conto. Come se io prima di morire dovessi comunque sparar fuori tutto quello che ho, tutto quello che vedo, tutto quello che penso, perché poi quando sono morto non ci sono più e nessuno si è accorto di me e non ho potuto dire ste cose, no? Come un bambino che dicesse appunto ho 5 minuti, devo sparar fuori tutto. Dunque non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. Non mi pare proprio che voglia dire queste cose. E soprattutto non mi pare proprio che voglia evitarci il compito umano della comunicazione. Neanche il Signore viene a dirmi, io ti scoperchierò. No. Il Signore comunicherà con me come uomo libero. Questo è il tema del silenzio di Dio, dell'umiltà di Dio, dell'umanità di Dio, eccetera, eccetera. Sappiamo. Però, allora, andiamo avanti. Ma il Vangelo mica parlava in quel senso lì. Parlava del Vangelo, appunto, difatti Gesù prosegue. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E qui sembra più chiaro. Cioè qui la consegna è di declamare pubblicamente il Vangelo. I miei sentimenti non possono essere gridati a tutti in pubblico, ma il Vangelo sì, la verità sì. No. Però anche qui reagiamo sempre appunto liberamente, discutendo, no? Non dando come scontato neanche il Vangelo. Anche qui la frase non va presa con troppa immediatezza. Sono sicuro che anche i discepoli avranno reagito, hanno fatto delle domande, saranno nate discussioni. È giusto, Signore, che quello che ci dici te adesso andiamo là davanti ai sacerdoti a gridarglielo in faccia, andiamo in piazza? È giusto alzare la voce, far propaganda, dirlo a tutti? Capite che la maniera di dire quello che Gesù ci ha detto di dire agli uomini è tutta discutibile. Immaginate le discussioni che suscita in una società secolarizzata e post-cristiana come la nostra. Qual è il metodo dell'evangelizzazione, appunto? Allora, a me pare che in questa raccomandazione di Gesù ci sia una cosa in qualche maniera indiscutibile, che si potrebbe dire appunto la pubblicità del Vangelo. Il Vangelo non è una cosa privatistica, è una cosa che in qualche maniera riguarda tutti, il mondo intero, è destinato a tutti. Ma non deve essere, se penso a Gesù, non deve essere una proclamazione prepotente e spudorata. Perché il Vangelo, sappiamo, germoglia nel segreto di ogni uomo e viene testimoniato nel segreto di tutta una vita. Guardate Gesù, guardate il Vangelo. C'è stato un periodo in cui ha predicato alla folla, senza andare a controllare cosa succedeva. E poi quando è stato invaso da un ritorno miracolistico della religione della folla, si è ritirato, ha smesso di parlare. Gesù non ha gridato tutto quello che pure voleva comunicare, ma ha dovuto a un certo punto sussurrare la verità a pochi discepoli, rifuggendo dalla proclamazione alle folle. E ha accettato di proclamare pubblicamente il Vangelo solo quando a un certo punto ha dovuto chiarire davanti al Tempio, nella piazza di Gerusalemme, davanti al Sinedrio, a Pilato, sulla croce. Ma allora, quando ha chiarito davanti a tutti, lo ha fatto portando come pegno della sua testimonianza la sua vita, non temendo i carnefici che hanno potere solo sulla nostra vita terrena, il corpo. Mentre Dio dispone della vita eterna, il suo giudizio può far perdere l'uomo intero, anima e corpo. Quindi la testimonianza alla fede va data dalla vita. È la cosa più preziosa della nostra vita, per essa non dobbiamo temere chi uccide il corpo. Non abbiate paura di tutti quelli che uccidono il corpo. Ci stiamo avvicinando al nocciolo di quello che mi sembra voleva dire Gesù. La condizione richiesta a un'autentica testimonianza è di essere liberi da questa paura. È difendere la fede nella propria vita contro tutto. È ritenere che il Signore sta al mio fianco, come dice appunto nel profeta, il quale è assalito dalla tentazione perché tutto attorno a lui lo convince che la fede non è credibile, non sta in piedi. Resistere appunto. Essere liberi da questa paura, essere disposti ad offrire la vita quale pegno della verità che urge dentro. Porre la propria fiducia in Dio, nel Padre che sta alla tua destra e testimonia per te, ti salverà. Questa è la testimonianza essenziale. Questa è ciò che non bisogna aver paura a proclamare. Questa è la testimonianza essenziale e difficile, che dovrà affrontare la prova e la persecuzione anche della morte e del martirio in alcuni casi, e per tutti la prova dell'incredulità, dell'incredibilità della fede, della derisione della fede, della tentazione della fede, del fatto che la vita tira via, corrode un po' alla volta la fede, temete chi può uccidere l'anima. E cioè, chi è capace di far tacere, di far rinunciare alla fede, di sterilizzare il Vangelo. E questo può avvenire in molte maniere. Questo può avvenire ad opera di una pressione culturale, ad opera di un'aria dove manca il respiro, dove si diffonde un certo materialismo, un egoismo pervasivi, velenosi, come stiamo sperimentando noi oggi, appunto. È l'idea, in qualche maniera, che quello che puoi credere nella vita è soltanto quello che tocchi, quello che viene dato al momento, quello che appunto non può chiederti la vita. Oppure può avvenire per stanchezza e banalità tra gli stessi cristiani, come quando andiamo in chiesa e diciamo, beh, adesso cominceranno a fare la predica, cominceranno a dire le belle parole, ma che sappiamo che sono irrealisti, inapplicabili, insignificanti. E questo può avvenire perché da dentro noi stessi sale la contestazione alla fede, corrosa dalla durezza della vita, dalla stanchezza del cammino. C'è la paura che non ci sia Vangelo per la nostra vita. Questa è la paura che può uccidere l'anima. Uccidere o attenuare o indebolire la nostra adesione al Vangelo, la paura di scivolar via dalla vita senza che nessuno ci abbia veramente ascoltato, paura che la speranza che solo ci potrebbe salvare sia in realtà vuota, la paura che è appunto il contrario della fede, o la fiducia che Dio ascolta e libera il povero che è assalito dagli ostacoli, dalle prove della vita, com'è per Geremia che dice mi assalgono gli amici, no? Mi contestano, o Signore sta alla mia destra, o come Gesù nella passione, no? La nuova passione di Geremia che resiste all'incredulità e alla tentazione, Dio mio perché mi hai abbandonato, appunto. Colui che mi riconoscerà così, colui che non mi rinnegherà davanti agli uomini e alla tentazione della vita, colui che non avrà paura di chi uccide il corpo, ma l'anima appunto, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E Gesù finisce proprio così: chi nelle prove e nelle persecuzioni confesserà la fede, allora Cristo alla fine sarà il loro avvocato, renderà loro testimonianza in cieli davanti a Dio, allora nulla resterà nascosto. Non c'è niente di nascosto che non venga manifestato. Cioè al discepolo, è come se Gesù dicesse, a te tocca come discepolo testimoniare il Vangelo davanti agli uomini, al Signore Gesù tocca svelare chi è discepolo davanti a Dio.